Bene, 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 bene. Si rientra nel vivo di questa nostra mattinata. È un sabato, sì. Sabato bello di giugno. Bello, e bello. Giugno, come si dice, Enrico, la falce in pugno.
Sì, la falce in pugno. È giugno dell'estate, finalmente è arrivata.
Ah, e beh, come che sta stentando, sì, non ci regala ancora queste belle giornate piene di sole.
Che piano, piano,
sì, abbiamo questa variabilità.
Ci dice il nostro colonnello delle meteorologie che i pelati quest'anno si abbruceranno tutti.
E ti credo, ti credo.
Non so se pomodori o le persone.
Non lo so, io comunque sono preoccupato, pianto mio. E allora quindi cosa fare? Un bel cappellino di protezione, una bella crema protettiva e andiamo avanti. Per quanto riguarda questa mattinata abbiamo parlato, abbiamo affrontato il tema anni 80. Ci piace, ci coinvolge, ci... perché l'abbiamo vissuto in maniera intensa, ma forse probabilmente perché... anche perché racchiude delle cose interessanti dal punto di vista musicale, dal punto di vista storico.
Posso dire, perché eravamo molto giovani. Quindi eravamo molto giovani, avevamo i pantaloncini a zuava.
Direi che
non erano gli anni 60,
no,
anni 80, 80, 80, bene, 80, vabbè, okay.
Anni 80 okay. Ti stavi sposando,
esatto.
Mi sembra di ricordare questo. Allora, con Roberto abbiamo fatto un accenno a Zucchero Fornaciari, che fu uno degli artisti italiani che negli anni 80 ebbe questa evoluzione importante e che poi lo portò ad essere uno dei maggiori esponenti della musica italiana all'estero, e insieme a lui tanti altri. Ma quello che mi viene da pensare adesso è un po' il risvolto politico di quegli anni. Eravamo in piena guerra fredda, una guerra fredda che si andava risolvendo proprio allo scadere di quel decennio con l'abbattimento del muro di Berlino nel 1989, tra l'altro è ricorrenza poco tempo fa, quindi accade nei primi mesi dell'anno, il primo semestre del 1989.
Fine 89.
E
novembre 89,
esatto, sì. Esatto, certo, infatti pochi mesi, non mi sono sbagliatissimamente sbagliato. Allora, quello che volevo dire è un ricordo sempre legato anche alla musica. Gli artisti hanno sempre sottolineato a livello politico certi eventi, più o meno con critiche, no? Io mi ricordo che c'era una satira nei videoclip del tempo di un certo Peter Gabriel che cui nel suo videoclip c'era un Ronald Reagan con raffigurato come pupazzo fatto di pongo, che alla fine del video poi decide bene con l'occhio spalancato di girarsi sopra la lettiera del letto, c'era il pulsante, schiaccia il pulsante, esplode il mondo, proprio perché vivevamo quel periodo di tensione in cui dice guarda che qui basta poco per basta una scintilla per far scoppiare una guerra nucleare mondiale. Questa volta poi la quarta guerra mondiale verrà fatta con la clava. Mi ricordo questa
sì. E quello è stato perché anche gli anni 80 vengono ricordati in maniera positiva da alcuni, alcuni sono molto critici. Io, vabbè, sarà che noi sarà stata l'età magari che ti fa ricordare con dolcezza quel periodo, però indubbiamente la situazione era molto diversa e in senso positivo rispetto a oggi, e questo bisogna evidenziarlo, anche se poi magari molti accusano quel periodo di aver creato il debito pubblico che oggi ci portiamo dietro, ma non è soltanto il debito pubblico creato per far star meglio le persone, perché comunque c'era un sistema economico che era completamente diverso rispetto a oggi, sì. E non può essere neanche riproposto, questo dobbiamo adeguatamente dirlo e sottolinearlo, perché c'è chi vuole ritornare agli anni 80, è impossibile. Le situazioni sono completamente cambiate,
altri equilibri, altre cose,
anche sì. Però c'è la moda quest'estate, visto che la pandemia continua purtroppo, e c'è il ritorno del drive-in proprio degli anni 80,
sì,
chi vuole rimettere questo,
anche se il drive-in è anni 50-60,
però
nell'80 c'era la trasmissione,
la trasmissione che ha avuto ha avuto grande successo, no?
E ha sfidato
esatto,
il mitico l'inizio di Aiutami del nostro comico simpaticissimo di Striscia
Ezio Greggio,
che iniziò proprio con il drive-in
Gianfranco D'Angio,
che però fu una meteora, se consideri, il compimento di una carriera il drive-in per lui, sì, perché sì, poi sì. Non si vide più in televisione. Lui aveva avuto successo negli anni 70 nelle commedie all'italiana e concluse, diciamo, questa sua carriera proprio con il drive-in. Mentre per lui fu il declino, per
sì,
il declino
un passaggio
la chiusura,
quasi,
diciamo, per Ezio Greggio. Ezio Greggio fu proprio l'inizio.
E a proposito, riallacciandomi appunto a quello che dicevi prima, della musica che era legata anche a questo periodo davvero un po' critico, no? Un po' particolare, perché la Guerra Fredda era in pieno sviluppo, soprattutto nei primi anni Ottanta. Perché vengono anche ricordati positivamente? Perché lì iniziò la politica del disgelo tra le due superpotenze, tra gli Stati Uniti e l'America, perché arrivò Gorbaciov in Unione Sovietica con la sua glasnost, con la sua politica della trasparenza, e quindi Gorbaciov, che poi è stato praticamente il fautore del crollo dell'Unione Sovietica e di tutti i regimi comunisti dell'Est Europa, questo è in dubbio.
E
nell'85, sempre, oltre a Sledgehammer, che hai ricordato tu di Peter Gabriel, c'è un altro artista inglese che parlava di questo conflitto freddo, cioè Sting, che nel sì. suo primo album da solista, che era The Dream of the Blue Turtles, sì. inserì un pezzo dal titolo Russians, cioè russi, che parla proprio dei rapporti tra le due superpotenze, e inizia proprio con un ticchettio che era l'orologio dell'apocalisse, perché era l'orologio dell'apocalisse, erano praticamente i giorni che sarebbero mancati allo scoppio di questa terza guerra mondiale in base alle tensioni che si accumulavano tra le due superpotenze. E lui scrisse questo bellissimo brano con un altrettanto bellissimo video che era in bianco e nero, proprio per cercare attraverso la musica di unire questi due popoli, gli americani e i russi, che erano in guerra su tutto, e con Rocky che celebrò proprio questo
quindi adesso ci fai ascoltare Russians di Sting per ricordare questa
cosa. Parliamo di Rocky.
E poi parliamo di Rocky, vai. Such an ignorant thing to do if the world
stamattina se c'è un ricordo, remember con i nostri amici, oggi Enrico e Maurilio, privi di orfani, possiamo dire, anche se è una parola non bella,
orfani. Però è vero, sì. Siamo senza Claudio Zeni, che però salutiamo perché il nostro amicone, come dici tu di solito, Enrico?
Amicone. Ciao amicone, ci stai ascoltando, cari, stai al lavoro e ascolti la nostra radio, perché la nostra radio si ascolta in tutto il mondo.
Ma sì, in tutto il globo.
Abbiamo allargato gli orizzonti, prima eravamo solo noi, adesso ci ascoltano tutti, penso un po' come la tecnologia. Negli anni 80 ci ascoltavano non tutti, pochi.
Pochi.
Sì.
Beh, non avevamo il web ancora, no?
No, non c'era il web.
Si trasmetteva soltanto via FM, quindi al di là della potenza, però il campo d'azione è quello.
Senza il controllo potenza nulla.
A meno che non si parlava di network, perché negli anni 80 arrivarono i network.
I network, esatto.
In Umbria avevamo 5 radio, Roberto,
qualcuno ce n'era,
importanti. Poi ci stavano altre piccole radio, ma le radio che coprivano, il comune, poco più, forse anche poco meno.
Beh, però noi avevamo Serra Santa.
La nostra radio era una delle radio che aveva una grande estensione, con tre frequenze si coprivano tre belle zone, dal Perugino alla zona
Marche. Bravo.
Dai, non scherziamo, ci difendevamo bene.
Sì, ci telefonavano con i vari dialetti e noi non capivamo, ci voleva la traduzione.
Beh, ancora noi conserviamo un'indagine Doxa che metteva Radio Sadino come la quarta radio più ascoltata in Umbria.
Quindi, se permetti,
ci siamo, e siamo la quarta radio più ascoltata dell'Umbria, perché sono rimaste
quattro.
Abbiamo una bella storia,
però ancora ci siamo.
Ci siamo e siamo veramente originali, perché noi non abbiamo fatto voli da un comune all'altro, da un proprietario all'altro. Sono questi i proprietari. Purtroppo qualcuno si è andato anzitempo.
Sì, vabbè, adesso non è vero. Giugno è festa. Ecco.
Allora, stavamo dicendo stupidaggini. Anni 80, ritorniamo a noi, perché l'argomento si fa serio. E quando l'argomento si fa serio, i seri cominciano a parlare.
A seriare.
Noi seriamo. Siamo forti. Con Roberto si parlava dal punto di vista politico e storico di quello che furono gli anni 80. Però, tornando alla musica, certo che gli anni 80 regalarono delle grandi cose che probabilmente negli anni 90 poi non furono confermate appieno. Sì, lo posso dire tranquillamente, che ci sono stati dei gruppi, lui prima ha nominato gli U2, ma come gli U2 tanti altri, ci sarebbe una lunga lista. Ma quello che più ci interessa di quegli anni è il fatto che c'era la voglia di fare, perché si credeva nel futuro, cioè, essendo un boom economico anche i più giovani, categoria degli yuppies, che erano i figli di papà sostanzialmente, il milanese con il papà con la fabbrichetta, che si pensava al futuro in maniera positiva perché l'economia andava a 2000. Infatti poi quando è arrivato a 2000 si è fermato.
È arrivato al 2000.
Forse no, 2000, poco più, 2005-2006, qualche momento dice: se volete abbandonare la nave vediamo ancora 3-4 anni. Poi però questo accadde, purtroppo fu questo. Chi ricorda gli anni 80 dal punto di vista economico dell'impresa, della libera impresa, ha questa nostalgia incolmabile, perché non si tornerà più a quegli anni. La Milano da bere, dicevi tu prima, con i vari slogan dell'Amaro Ramazzotti, possiamo fare pubblicità, non ce ne frega niente.
Era lo slogan dell'Amaro Ramazzotti.
Era lo slogan dell'Amaro Ramazzotti, la Milano da bere. Immaginiamo i Navigli quello che poteva essere in un periodo così lontano dal Covid 2020, stiamo parlando di 30 anni fa, no? 40 anni fa. Questo però purtroppo tutto è ciclico e tutto ha una fase nascente, crescente.
Ma chi erano gli idoli degli anni 80 cinematografici?
Bella domanda. Una cosa che mi ha sconvolto, tu pensa che io ho mandato un'immagine di un mio amico che negli anni 80 chiamavamo Mickey, perché aveva una somiglianza con Mickey Rourke. Allora adesso vi faccio leggere questa cosa che è fantastica, perlomeno a te farà ridere, perché stiamo parlando di una persona
Mickey Rourke che era era protagonista che di era, 9 settimane allora, e mezzo.
Era il protagonista di 9 settimane e mezzo, un belloccio, ma soprattutto era bello e dannato, perché era una bellezza un po' così.
Adesso gli è rimasto solo il dannato.
Il dannato, veramente. Allora io ho mandato, perché è successo sì. qualche giorno fa, ad un mio amico un'immagine di Mickey Rourke, che tu adesso su web vedi di tutto, no?
Sì.
Adesso la nuova app, fatti come eri, come saresti stata se fossi stata una donna o viceversa. Sì. E tra l'altro il genio italiano che ha messo Luxuria è fantastico, degno di nota, veramente. E insomma, questo mio amico lo chiamavamo Mickey perché effettivamente assomigliava vagamente, abbastanza, era molto vicino con i tratti a Mickey Rourke. Solo che ultimamente poi sono andato a vedere, Mickey Rourke si è praticamente deturpato, infatti, probabilmente con la, e questo mio amico,
con la chirurgia estetica.
Sì, questo è un grande lavoratore, uno che ha sempre sgobbato molto. Allora dico, guarda, questa volta gli ho mandato la foto, e dico, questa volta hai vinto tu. E lui mi dice, allora la fatica non fa così male. E è vero, perché
salutiamo Pier Domenico.
Eccolo, il nostro amico Pier Domenico. Salutiamo. La fatica non
un
fa
un altro di quelli che faceva parte della spedizione di Rimini.
Della spedizione di Rimini nel 1989.
Però vi fermo un attimo, perché i miti di quel periodo erano Schwarzenegger, era Stallone, lo Stallone italiano, no? Erano questi.
Ne parliamo tra poco.
Sì.
Dai, tu tira fuori tutti i nomi, Enrico. Beh. Poi ne parliamo.
Il laboratorio analisi Geochim di Gualdo Tadino effettua test sierologici qualitativi e quantitativi per identificare anticorpi anticoronavirus. Per informazioni e appuntamenti, telefonare allo 075 91 63 77. Laboratorio di analisi Geochim. Dal 1986, qualità e professionalità. Viale Giorgio Mancini 42, Gualdo Tadino. www.geochim.com.
Il Baratto a Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Action!
RD 101.100.
The best oldies and classics. We'll be right back.
Che vogliamo ballare, vogliamo fare. No, che io sono pronto a tutto.
Siamo a cazzotti.
Ecco, quando Crisinti.
Siamo qui per ricordarvi che stavo ascoltando amici miei tornati dalla settimana scorsa. Siamo tornati, non siamo mai andati.
No, ma che, perché?
Siamo qua.
Perché essere più positivo, Enrico. Cioè, vabbè, allora, non siamo tornati, non siamo andati. Siamo noi vivi.
Siamo vivi e verdi. Vivi e verdi. E vogliamo raccontare la nostra esperienza basata sugli avvenimenti, gli accadimenti che ci sono stati negli anni Ottanta. Quest'oggi, questa mattinata, vogliamo fare così perché il nostro amico Claudio è impegnato. Quindi ci fa piacere ricordare quegli anni lì, perché gli anni hanno visto un fiorire di tante cose.
Non lo sai. Dillo allora.
Una su tutte negli anni Ottanta, che può essere successo.
Fiordaliso.
Negli anni Ottanta.
Rettore.
No, c'era gli eventi cinematografici. È arrivato allora, George Lucas.
Allora, fermi tutti. Iniziamo dai primi anni Ottanta.
George Lucas ha comprato una bella villa in Umbria.
Vabbè, non lo so, ma non è il solo. Allora, non ci interessa. Allora, quello che ci interessa è
i soldini e investiti qua da noi.
Chiudilo. Allora, parliamo degli eventi cinematografici degli anni Ottanta.
Perfetto.
Iniziamo dai primi anni Ottanta.
I primi,
il tempo delle mele.
Il tempo delle mele. Questo chi se lo dimentica.
Ma tu lo sai che c'è questa attrice che è sconvolgente perché ormai ultra cinquantenne. Sophie Marceau è ancora una bellissima donna, ha un fascino veramente incredibile, ed è ancora una ragazzina, questi tratti ancora freschi di giovane ragazza, veramente. Sophie Marceau veramente straordinaria.
È più giovane di Heather Parisi.
Probabilmente sì. Parisi comunque tanto di cappello anche Edel Parisi, che a proposito degli anni Ottanta nella Van Spettacolo fu come soubrette, lasciamo perdere,
con le sue cicaline,
era una showgirl nata come ballerina, probabilmente una brava ballerina, ma poi si è dimostrata all'altezza anche
e poi arrivò la sua rivale Cuccarini
che però non ha mai superato secondo me fino in fondo.
A livello di ballo sicuramente la Parisi non sono un esperto.
Dal punto di vista della conduzione, poi è ovvio che la Cuccarini, avendo anche una conoscenza diversa, essendo anche proprio italiana, difficoltà di linguaggio che la Parisi non ha mai, non so, molta gente è venuta da oltreoceano non è mai riuscita a togliersi questo slang che si è portato indietro la vita, direi Dan Peterson. Ancora parlava così poi viene in mente Mal, che non so,
Mal è vissuto più in Italia che in Inghilterra.
Sì, infatti,
dopo 50 anni in Italia, ma forse più.
Più.
allora che devi Don Lurio, te lo ricordi?
Don Lurio, sì.
Beh, comunque,
ci stiamo perdendo.
Beh, certo.
Rocky, Rambo e Sting. Anzi, Sting l'abbiamo parlato, Rocky e Rambo.
Rocky e Rambo.
Citando una canzone di Venditti.
Beh, Rambo, tanta roba. Sylvester Stallone aveva avuto un successo, diciamo, per primo successo planetario con i falchi della notte. Ricordo questo occhiale a goccia con questa barba scolpita del duro del difensore della legge. E poi iniziò con Rambo, il primo Rambo, e da lì poi.
L'hai visti tutti i Rambo?
Sfruttò il suo fisico, no?
Uscivano in contemporanea Rocky e Rambo.
L'hai visti tutti?
Se no non sei un ragazzo degli anni Ottanta. Io tuttora. Adesso Stallone addirittura ha iniziato la saga dei Mercenari anni fa. Mi sono visto anche i Mercenari. È fantastico perché ci ripropone tutti i grandi miti degli anni Ottanta insieme. Abbiamo visto mai i Mercenari? Mercenari abbiamo Stallone, abbiamo che non ricordo il nome, questa è ignoranza pura, il biondo di Rocky 4, il russo
Ivan Drago.
Ivan Drago, il suo nome
Dolph Lundgren.
Dolph. Poi addirittura è comparso un Bruce Willis. Sette mostri di Hollywood.
Si dice Castellare.
Castellare. Bravo Enrico.
Castellare.
E quindi questi sono personaggi di Hollywood che hanno, poi adesso purtroppo con la chirurgia plastica si sono deturpati tutti. Beh, sì, il nostro buon Sylvester, credimi, cioè, sì, però, guardate,
ci ha messo del suo. Se,
secondo te Sylvester Stallone continuerà a fare,
ha fatto Rambo, sì, è uscito quest'anno, continuerà a fare Rocky
come allenatore, come allenatore
attraverso Creed, di cui uno ha sfiorato l'Oscar.
Sì,
quindi Creed, che era storia del figlio di Apollo Creed, che era il suo rivale, poi amico.
Silvestro,
perché se io posso cambiare, tu puoi cambiare, tutto il mondo può cambiare.
A proposito di guerra fredda,
perché Silvestro, Silvestro Stallone è uno che ci sa fare.
Ci sa fare.
No, ma è veramente fantastico il fatto che lui, la prima scrittura di Rocky, non riusciva a farsela
produrre
da nessuno. Poi lui trovò una casa cinematografica che disse: ok, ci piace la storia, ma l'attore doveva essere un altro, non ricordo chi, un attore famoso, e lui disse: no, beh, visto che l'ho scritta io, se permettete lo faccio io.
I muscoli non mi mancano,
gli manca di fare il cantante,
no,
gli manca di fare il cantante.
No, ebbe ragione il buon Silvestro.
Anche le colonne sonore dei film di Rocky e
soprattutto
Rambo,
Rocky,
no?
4 sono colonna sonora, sì, quella di Bill Conti, che è la colonna sonora storica, no, della corsa sulla scalinata di Philadelphia.
Beh, io ricordo la soundtrack di Rocky 4, degna veramente di storia. Avevamo James Brown, avevamo gente di certo calibro.
Allora la musica,
ascoltiamo Living in America.
Ascoltiamo Living in America di James Brown, direttamente dalla soundtrack di Rocky 4, 1985. 3, 2, 1 e vai. Check.
Sì, perché allora, questo nostro appuntamento che è in diretta, però può essere anche registrato, quindi non sappiamo mai dove comincia la realtà e dove finisce la finzione. E insomma, è questo il bello.
Tu ci fai sognare. Beh, perché ci togli dalla realtà, veramente, ci certo, togli la terra sotto i piedi. No, perché, questa vabbè, grande
adesso,
capacità.
Il tuo orologio, che ora sei?
Allora, il mio orologio mi dice che siamo vicino all'ora di chiusura. Ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, un po' di languorino sì, c'è.
Okay. E mi perché ricordo, ascolto invece replica la domenica, stiamo avvicinando a colazione.
Ecco. Questo non lo sapevo. Non sapevo che domani mattina saremmo andati in replica, perché pensavo alle nove ricce spicce. No. Sappiamo che abbiamo la concorrenza delle ricce spicce. Beh, che tra l'altro salutiamo.
Sono state collocate.
Che sono state la tua creazione. Non direi flop. Ciao. Perché poi ho avuto modo di sentirle e sono veramente gradevoli. Sono veramente gradevoli. Grazie, applaudirei le ricce spicce.
Bene, allora sono
veramente bravi.
Loro la domenica, come
è uno spin-off.
vero. È una nostra creazione. E sono state brave a mantenere questo. Tu pensa, no? Le ricce spicce sono state nostre ospiti di vari appuntamenti, ma due o tre volte. Bravi. Poi si sono appassionate alla radio, vedi un po'.
E fra l'altro, domani mattina, domenica, avranno un ospite. Parleranno di un ospite che parla di come si fanno i vestiti medievali. Quindi
va bene. Allora, abbiamo questo bene, e quello dei saluti, perché il tempo è tiranno. Roberto che ci ha prestato la sua
il suo sapere, i suoi ricordi che sono veramente memoria storica per tutti noi, perché io sua memoria come fa a
mentre noi, questa è una sua caratteristica, mentre noi ci siamo sempre limitati a vivere i momenti, lui si è sempre parallelamente documentato.
Quindi abbiamo
l'enciclopedia vivente. Questo è vero, lo posso dire.
Io credo che possa andare anche a qualche quiz di Mike Buongiorno.
Assolutamente. Dice mio padre, ma ha sempre detto: fidanzati con chi te pare, ma minimo deve leggere 3 giornali al giorno.
Vedi, si deve informare.
E allora con me non si sarebbe mai potuto fidanzare la Ferilli. Non sono un grande lettore.
A saperlo,
Roberto Casai aveva qualcosa
verso Fiano Romano, una fuga.
Questa è bella. Brava la Sabrina.
La Sabrinona di Roma.
Tutti i lettori di giornali.
Tu lo sai che i nostri amici ternani, nulla togliendo ai ternani, si sentono più romani che umbri, tu questo lo sai?
Più marchigiani che umbri,
ma non è vero, non
sì, ma quegli anni 80 che ci azzecca,
che ci azzecca niente, no, no, mi hai portato fuori Enrico, poi io
se tu lo segui, ti trascina.
Torniamo a noi, eravamo nel periodo di Stallone, Stallone con Rocky 4 e Rambo 3,
perfetto, e a proposito di questi grandi colossi mi viene in mente Robert De Niro, mi vengono in mente altri, ma c'era una volta in America, stiamo parlando sempre di produzioni anni 80,
esatto, 84 questo film. Io non sono un
cinofilo,
un cinefilo. Però l'84 uscì questo capolavoro assoluto e non ebbe successo per nulla. Venne riscoperto dopo la morte, tra l'altro, di Sergio Leone, che avvenne da lì a non tantissimi anni. E fu un film davvero splendido, con un De Niro
strepitoso,
meraviglioso, e con altri attori.
Beh, era un cast importante.
Film lunghissimo, tra l'altro.
Credo che il vero problema era quello: era un colossal, qualcosa di difficilmente digeribile, perché erano tre ore e passa di film.
Infatti, non ebbe successo questo film, secondo Sergio Leone, perché la produzione americana, giudicandolo troppo lungo, lo tagliò in alcune parti e praticamente perse tutto il senso. Sergio Leone si inviperì non poco.
Ha fatto una casa micciola.
Unanimemente riconosciuto come uno dei più bei film degli ultimi anni.
Se vi dico telefono casa,
gli anni
80 sono il regno di Spielberg.
È vero.
Poi il film con Michael J. Fox,
Ritorno al futuro 1, 2, 3. sì, beh, straordinario come regista, ma quelli erano proprio
ma come gli idee anni, anche no?
Perché... come idee, ma poi erano anche anni in cui non si badava a spese dal punto di vista della produzione, se si credeva in un progetto si
andava... Ma questi poi sono film che hanno, sono diventati gli autentici miti, no? Perché tornando a Ritorno al Futuro, scusate il gioco di parole, Ritorno al Futuro ha dei fans tuttora accaniti a livello mondiale, ci sono dei fans club numerosissimi, sì. Che ancora inseguono l'auto della saga. Se voi fate una scorsa in internet sui gruppi Facebook, ce ne sono tantissimi, sono milioni di persone che ancora sono affezionate a questa saga. Effettivamente io l'ho rivisto per la, penso, 50ª volta, non più di 2-3 settimane fa. È veramente un gran bel film.
È un gran bel film. Prima di chiudere, prima di dell'ultimo stacco per i saluti, ascoltiamo
la colonna sonora che era Huey Lewis and the News.
The power of love.
Il bisogno di sangue non si ferma mai. Ogni giorno in Italia oltre 1800 persone ricevono trasfusioni e vivono grazie alla generosità di chi periodicamente compie questo gesto di grande senso civico. Perciò è importante dare il proprio contributo anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come questo. Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza. Avis. Da oltre 90 anni coloriamo il mondo di solidarietà.
RT. Un mondo di musica e di informazione.
Siete sempre qua con noi, amici miei, amici miei. Gli amici si vedono sia
nel momento
stanno,
del bisogno,
sempre, stanno in presenza che in assenza. Noi adesso, in questo periodo, siamo amici distanziati. Purtroppo non ci possiamo più abbracciare. Una volta, quando ci incontravamo, ci abbracciavamo, addirittura anche un bacio. Comunque, avevamo un atteggiamento molto più, come si può dire, promiscuo, nel senso che...
Senti, noi italiani siamo molto...
siamo così, così
molto passionali, sì, quindi quando si parla ci piace la pacca sulla spalla, la stretta del bacio. Visto,
noi siamo meridionali come gli amici di Napoli che hanno festeggiato non curanti di quello che succede nel mondo, addirittura anche fuochi d'artificio.
Beh, non credo che abbiano fatto molto peggio di quello che accade alla Movida di Milano nella Viglia il sabato sera.
Perché stai distruggendo una penna?
Perché ho già distrutto, sto cercando di rimetterla a posto ma con scarsi risultati.
Allora, siamo qui, ecco,
questa penna se n'è andata.
Siamo qui per ricordare gli anni 80, quindi stiamo facendo una mangiata.
È stata una bella idea questa degli anni 80.
Te l'hai fatta da solo, perché hai pensato.
Ma no, è andata così da sola.
Mentre venivi qua in radio stamattina, sei alzato.
Escono fuori già con le parole.
E certe canzoni escono fuori già con le parole. Che mitico il Vasco. Il Vasco è un poeta.
Cioè, pensa, e quando si era presentato a Sanremo, tutti lo guardavamo.
Bene, il mio 182 mi si quasi paura. Cioè, con al massimo mi si quasi è un po', infatti molti hanno detto dice non paragonate l'ultimo del festival a Vasco, molti lo hanno paragonato come dire
Achille Lauro,
cioè non è che ci sia stato distante una fila di case da quello che fu Vasco nell'82, cioè Vasco per i tempi che erano fu destabilizzante, cioè, ma questo veramente cosa è il massimo.
E beh, comunque il Vasco era, a proposito, volevamo parlare di discoteche, lui era un grande frequentatore delle discoteche della Riviera.
Sì, beh, noi nel 1987 andammo al Peter Pan. Io, Roberto Casaglia, ricordo il buon Sauro Fiorucci, che tanto salutiamo, nostro carissimo amico, DJ affermato della zona, lavorò in Riviera e aveva delle conoscenze. Diceva: andiamo a salutare il mio amico Franco Muraghi che sta lì al Peter Pan. Entrammo al Peter Pan e trovammo quella sera Barbara De Rossi, pensa quanto era importante, quello che era la discoteca delle colline della Riviera. Barbara De Rossi e Vasco Rossi a bere
così.
E noi abbiamo bevuto insieme al Vasco
a sorseggiare un drink
un drink a fianco a Vasco, e beccammo quel momento in cui la gente ancora non si era accorta della presenza sua e noi ci godemmo quei due minuti di piacevole vicinanza a lui. Poi arrivò la prima ragazza che si accorse della sua presenza.
Questi momenti ricordiamo anche allora la nostra discoteca oltre al Peter Pan, la discoteca Papillon.
Negli anni 80 Papillon andava alla grandissima.
Non scherziamo, tuttora quando si rievoca il Papillon con qualsiasi serata è un successo, perché è rimasto nei cuori di tutti e in un certo senso è stata protagonista della nostra crescita.
L'abbiamo visto poi serata che sarà fatta a gennaio, è stato un grande successo. Con Franco Muiraghi, che è tornato dopo oltre 30 anni su quella console,
che è stato criticato poi, tra l'altro è stato criticato perché Franco Muiraghi, essendo rimasto attivo nel campo della discoteca e della musica, lui si è evoluto, ha fatto altre conoscenze,
ma non metteva più pilaio con
PC, non metteva più la musica commerciale degli anni 80
più elettronico,
anche perché poi aveva, parliamoci chiaro, Franco Muiraghi ha una conoscenza musicale molto molto importante, e probabilmente negli anni 80 lui non suonava soltanto a Gualdo Tadino al Papillon, ma aveva anche esperienze che andavano fuori dai confini, andava suonava a Ibiza ovviamente.
Tuttora
non ballavano la musica commerciale che si ballava da noi. È ovvio che è stato chiamato in causa per riproporre la musica degli anni 80, ha cercato di buttare su la crema, quello che secondo lui era l'elite della musica degli anni 80 da ballare. Non è molto piaciuto perché non è stata riconosciuta come la musica che si ballava.
fatto, diciamo, sì, ha fatto un po' di revival, ma l'ha fatto, diciamo, un po' di qualità, non è che è andato su, magari la gente, ecco, si aspettava magari
una notizia, amici, perché lo sapete che a luglio riaprono le discoteche, mentre in Umbria riaprono, hanno riaperto, quindi sono aperte.
Comunque, se volete... devo dire, a proposito, Franco Moirai è rimasto molto contento di questa, di quella serata,
di quella serata, perché, veramente, beh, lui avrà, beh, è stato molto amato,
sì. Beh, gli anni 80 è il clou del mondo della notte, nasce in quel decennio, anche se le discoteche nascono qualche anno prima, però il mito della discoteca di Rimini viene fuori proprio negli anni 80.
Negli anni 80, sì. Con, ti ricordi i locali, Enrico, che si andavano a frequentare?
Beh, in sulle colline riminesi. Io andavo invece nella pianura.
Dove? Vediamo, no, cosa?
Io andavo in basso e chinato.
Cadi Romagna, te andassi,
lui è da Palera.
Questo è il Lissio 70.
Ho rivisto il clan Casadei, marito e moglie. Ancora
immaginavo che eri rimasto un pochino indietro nelle pianure.
Sì, perché voi quando facevate i bravi negli anni 80, io facevo.
Eri stanco. Beh, noi ricordiamo Peter Pan, Pascià, Biblos, e poi l'ultima trasgressiva che Cocorico. Era il Cocorico. Sì.
Bene, con questo vogliamo, ecco, mandiamo un po' di musica.
Paradiso.
Dai,
l'altro mondo studio.
E allora sentite come suona,
e
come
allora
vibra.
Sentiamo il suono delle discoteche.
Ma sentiamo il suono delle discoteche, ma vai!
Situation, moving through the doorway.
Ci è piaciuta particolarmente l'idea di parlare degli anni Ottanta stamattina, un po' perché Enrico era negli anni Ottanta già anziano e quindi con la sua, con la sua maturità ha potuto vedere, ha potuto fare un'analisi diciamo più, sì. Più, come dire, più lucida, no, di quegli anni.
Però noi abbiamo portato questi anni Ottanta a modo nostro, cioè ricordando quello che potevamo ricordare, perché uno
certo, si ricorda dieci anni. Minuti,
che poi il, diciamo, gli anni Ottanta vanno dal 1980 al 1989, attenzione, non al 90.
No, ecco, 1989, quando Raff cantava Cosa resterà di questi anni Ottanta.
Appunto, quindi era l'89, ci fermiamo all'89.
Lui già nostalgico, Raff, già nostalgico al tempo, ma cosa resterà di questi anni Ottanta? Ma dice, siamo sicuri che negli
beh,
anni...
Beh, lui gli anni Ottanta li hanno portato bene, perché sì, non self-control, dobbiamo parlare però delle serie.
Dobbiamo parlare delle serie televisive, abbiamo un po' di tempo.
Se no, possiamo anche parlare della prossima settimana.
Le serie televisive, ragazzi, non scherziamo. Cioè, abbiamo l'A-Team...
Ai team, beh, quello sì, quello,
sì beh, esatto, poi abbiamo Supercar.
Supercar con il Ricciolutto.
Ma abbiamo Bo e Luke Duke con Hazard. Sì. Non scherziamo, con la mitica la cuginetta. La cuginetta Daisy, bellissima.
E c'è lo
figura
sceriffo, no?
Femminile. Lo sceriffo, che era Roscoe P. Coltrane.
Bravo,
con il suo assistente Linus.
Inos.
Linus è il nostro collega.
Noi lasciavamo i nostri giochi per andare a vedere queste.
Sì, abbiamo il grande Boss Hogg.
Magnum P.I.
Poi Magnum P.I. Straordinario Magnum P.I. con un Tom Selleck strepitoso.
Come il tempo di Carosello, il tempo della serie, e ti chiamavano, vieni che c'è pane e mortadella e vai con la serie.
Love Boat, questo è un po' più per te, tu sei un romanticone. Love Boat. Mare, sapore di mare.
Sì, e poi sono cominciate le crociere.
Miami Vice con il biondo e il meno biondo. Ci ricordiamo di tutto. Bene, poi le Charlie's Angels. Charlie's Angels con le tre ragazzi gradevoli e Chips.
Sempre stiamo facendo
che non erano le patatine,
ma era Ponciarello
e John. Stiamo facendo un esame, invece stiamo dicendo le serie televisive degli anni.
Che Chips stava per California Highway Patrol.
E il televisore
non era una patatina.
No, il televisore com'era? A colori o in bianco e nero?
Il televisore negli anni Ottanta era a
colori.
Nei primi anni Ottanta, nel 1978. Primo televisore a colori che io ricordo.
Una signora in giallo che noi magari forse non vedevamo perché era.
Io la vedevo, io
Jessica Fletcher.
Angela Lansbury.
Ma tu sei una
attrice brava attrice che ebbe un enorme successo negli anni 50 e 60. Non era bellissima.
Abbiamo fatta lunga
come al solito, non sforiamo sempre.
È ora di buttare la pasta.
Sì. Una grazie ad Enrico per essere sempre vivo e verde, come dice lui. Un grazie a Roberto Casaglia che in vedo tutto eccezionale questa mattina, ha favellato, di solito si limita ad essere il nostro tecnico di emissione. Un grazie a me che sono re, come diceva
grazie anche a Claudio, anche se non è presente ma si sente la sua assenza. E quindi
e allora alla Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta, Roberto.